Grande piacere a essere qui insieme a Giovanni Conti. Buongiorno.
Il piacere è tutto mio.
Maestro,
buongiorno, buongiorno
piacere,
a te, Giuseppe Clericetti.
Allora, senti Giovanni, iniziamo a salutare i nostri ospiti.
Assolutamente.
Poi parliamo di quello che bolle in pentola oggi nel nostro Voi che sapete. Buongiorno innanzitutto a Carla Moreni.
Ma voi, sono qui con il cappello da cuoco in testa, il mestolo in mano, bene, bolle in pentola, pronta la cucina.
Bellissimo, e l'altro chef questa mattina è il direttore della rivista Musica, Nicola Cattò, buongiorno.
Buongiorno, amo molto cucinare ma non in questo momento.
Ah, che bello, un giorno ci rivelerai le tue specialità, Nicola Cattò. Allora, oggi è, attenzione, guardo l'orologio, è il 7 novembre. Scusa Giovanni, dicevi?
È un mese esatto.
Un mese esatto dalla prima della Scala che noi a Rete 2, alla RSI in genere, seguiamo costantemente da anni, da decenni. Allora, Giovanni Conti, velocemente, in sintesi, che cosa succederà alla RSI fra un mese?
Il menu, in pratica.
Esatto.
saremo in diretta video e in diretta radio dalla Scala. E avremo anche un parterre, diciamo così, de roi, con degli ospiti che sveleremo poi nell'imminenza della diretta scaligera. Dico solo che avremo uno storico, avremo dei personaggi abituati a calcare il palcoscenico della lirica e soprattutto una cantante che ha nel suo repertorio, o quantomeno ha avuto, il Boris.
Diciamo ancora, Giovanni, che noi come RSI offriremo la visione del Boris Godunov, si tratta dell'opera di Mussorgsky, anche al Palacinema di Locarno e al Lux,
e al Lux di
Massagno.
Esattamente.
Boris Godunov, un mese esatto dalla prima della Scala, cominciamo a chiedere a Carla Moreni, facciamo un po' quindi il punto della situazione oggi su questa prima, ma estendiamo la nostra ricerca un po' ad altri anche teatri italiani e svizzeri. Carla Moreni, che cosa bolle in pentola davvero alla Scala per questa prima 2022?
Allora, intanto, dato che la Scala è il nostro teatro della cultura, intanto bolle già un incontro studi, quindi se volete sapere tutto sul Boris da qui a un mese potete andare sabato in teatro, dove ci sarà Raffaele Mellace, Elisabetta Fava, Fausto Malcovati, Franco Pulcini, insieme al direttore Riccardo Sciai, e ci racconteranno di tutto e di più di questa edizione. Non è il Boris è extra large, quindi magari qualcuno che si preoccupa dice oddio la solita Scala che ci porta qualcosa di molto impegnativo, no, è l'Ur Boris, quindi il Boris pocket, il Boris attascabile, 2 ore rotti, ci siamo abituati in questi ultimi anni a dei 7 dicembre formato light, non sono più i tempi quando Berlusconi lasciava il primo atto della Vestale che già pensava fosse finita e andava vedere il teatrino con le spogliarelliste. No, qui si può stare lì, ce la possiamo godere da inizio a fine.
No, scusa Carla,
si può anche andare a cena.
Pensavo andasse a vedere il Milan e tu mi dici le spogliarelliste.
No, era andato anche a un cabaret lì vicino, sì, molto più piccante. Erano i tempi in cui era divertente fare la cronaca nei giornali, perché succedeva di tutto e di più il 7 dicembre. Invece adesso siamo. Però erano anche anni in cui si inaugurava la Scala con la Vestale di Gaspare Spontini,
certo,
capite,
certo,
che insomma bisognava altro che raccontare la trama.
Carla, staremo a vedere come si comporteranno i rappresentanti del nuovo governo italiano.
No, ma devo dire, metto subito un po' di pepe nel nostro piatto, perché in realtà aver scelto Boris, opera russa, in questo momento, con soprattutto una protagonista, Ildar Abracadabra, detto anche Abrazakov, io credo che susciterà qualche clamore a 7 dicembre. Noi sappiamo già che i cantanti ucraini che erano stati ingaggiati in prima battuta nel cast si sono ritirati. Quindi io credo che qualcosa succederà tra un mese.
Beh, qualche settimana fa, sfiorando questa questione del Boris, Carla forse ricordi,
esatto.
Avevamo sperato che il sindaco Sala in qualche modo ripetesse la richiesta che aveva fatto a suo tempo di dichiarazione, quantomeno di pace, non contro Putin. E qui abbiamo, come dicevi tu, il protagonista che è un divo, un vero divo premiato.
Esatto.
Nicola Cattò, sappiamo che tu sei un cultore della musica, della cultura russa. Per un nostro ascoltatore un po' digiuno di cultura russa e che non ha mai ascoltato il Boris Godunov, e mi rendo conto che sto facendo l'identikit di me stesso, che cosa puoi dire per suscitare la curiosità?
Beh, che è un'opera che innanzitutto contiene in sé tante opere. Hai detto giustamente che si farà l'Urbaris, cioè la versione originale in 7 scene, quella che diciamo non contiene, per spiegarlo in maniera molto semplice, le parti più spettacolari, più melodrammatiche, ossia il cosiddetto atto polacco con la figura di Marina e il grande duetto d'amore. Si è scelta la versione più severa, più condensata sulla figura stessa di Boris. Boris è un personaggio assolutamente gigantesco, sia dal punto di vista musicale che teatrale, perché giustamente Shai dice che è collegato al Macbeth dell'anno scorso, perché descrive l'angoscia legata al potere, ossia le malefatte che un uomo compie per arrivare al potere, l'omicidio dello zarevich, cioè dell'erede designato, e poi i rimorsi che questo omicidio porta. Infatti Boris muore in preda alle allucinazioni. È un'opera modernissima nel suo, come dire, intreccio di politica e psicologia, ed è un'opera musicalmente un unicum assoluto, come in realtà tutto il linguaggio di Mussorgsky, che quando è stato poi storicamente depurato dalla versione di Rimsky-Korsakov, affascinante ma infedele, e anche, se vogliamo, da quella molto meno nota ma altrettanto bella di Shostakovich, altrettanto affascinante e altrettanto infedele. Ecco, ritornando alla lettera di Mussorgsky, si scopre un linguaggio musicale che davvero non ha paragoni nella storia della musica, e l'uso della lingua è qualcosa che colpisce, insomma. Non per niente si faceva il gioco di parole, si è sempre fatto, non si faceva già Mussorgsky vivente, perché Mussor in russo vuol dire spazzatura. E questo dava adito a infiniti giochi di parole su un uomo la cui vita è stata breve e tormentata. Lo spettacolo promette, vedremo se manterrà.
Carla, secondo te manterrà?
Beh, intanto grazie Nicola Cattò, che giustamente ha messo gli accenti al posto giusto, perché Giuseppe Clericetti, noi tutti a dire Boris, abbiamo sbagliato tutto, si dice Boris, mi raccomando, il 7 dicembre, diciamo tutti Boris, se no ci cacciano fuori, e poi Godunov, vabbè, faremo un po' di dizione russa, grazie Nicola, grazie, ci hai aiutato. E sì, che cosa ci promette? Sicuramente, ovviamente, Ildar è il miglior basso in circolazione, quindi se lo lasceranno cantare, canterà meravigliosamente. E la curiosità del debutto del regista, adesso qua ho già paura di dire il nome sbagliato, perché dico Kaspar, come si dirà in danese? Holten. Me lo dite dopo. Andiamo con Holten, ok? Regista danese abbastanza giovane, classe 1973, da noi ha fatto poco, è famoso un suo Ring, vedremo che cosa farà.
Voglio dire lo stupendo elisir che d'est'amor.
Ah, sì, sì, capisco, intendo. Io ne son distillatore.
E fia vero?
Sì, se ne fa gran consumo in questa età.
Ah, fortuna! E ne vendete?
Ogni giorno tutto il mondo.
E col prezzo ne volete?
Poco assai.
Poco?
Cioè, secondo.
Un altro qua
è la somma che ci va.
Apprendetelo, dottore, apprendetelo, dottore.
Ecco il magico liquore.
Obbligato, quasi obbligato, son felice, son vedendo Elisine di tal bontà, benedetto chi ti fa.
Obbligato, quasi obbligato.
E le nostre scelte musicali di oggi non c'entrano niente con il Baris, ma era semplicemente per ascoltare la voce del nostro eroe Abrazakat. Ah, no, non ce la faccio a dirlo.
Abracadabra.
Ecco, brava, grazie Carla. Gettiamo, approfittiamo, diciamo, di parlare di questa prima della Scala fra un mese esatto, per estendere un po' la nostra indagine su tutto il cartellone. Recentemente è stata proposta la stagione della Sinfonica della Scala, ma parliamo proprio del cartellone dell'opera. Che cosa ci propone Carla Moreni?
Ma io prima di volare a gennaio, perché poi per tutto dicembre staremo appunto con il nostro Baris, mentre mi sembra forse stuzzicante per i nostri ascoltatori suggerire anche qualche gita fuori porta, fuori scala. E dato che il mese di tra novembre e dicembre aprono più o meno tutte le stagioni, così proprio in maniera molto rapida faccio una specie di agenda. 18 novembre, quindi tra due venerdì, a Venezia si apre la stagione della Fenice con un nuovo Falstaff. Sul podio c'è Chung, che si dice Chung, ma in Corea dicono Chang. E promette bene, soprattutto secondo me è una ardita scommessa per una stagione con Falstaff. Oso una provocazione, anzi apro una domanda: è più difficile Baris o è più difficile dirigere Falstaff? A voi la risposta. La settimana successiva a Napoli si apre la stagione del San Carlo con Don Carlo, edizione anche qui scorciata, quindi quattro atti, edizione credo si chiama edizione di Modena. Sul podio Valcua, che credo più o meno si dica così. La regia è di Guth, grande regista d'opera tedesco che debutta al San Carlo, cast stratosferico. Per i melomani qua ci sarà da divertirsi, ma non paghi, i nostri melomani l'indomani da Napoli possono prendere un veloce Frecciarossa e andare a Roma, dove si apre domenica 27 la stagione dell'Opera di Roma con Le Dialogue des Carmélites, il meraviglioso capolavoro di Poulenc, regia di Emma Dante, sul podio Mariotti. Che cosa farà la Dante con le suore? Lo andremo a vedere.
Nicola Cattò, so che tu ti stai dirigendo a Torino e quindi aprirei uno squarcio sul Regio, anche perché ci tocca molto da vicino l'inizio della prossima stagione.
Sì, il Regio che ha insomma un momento un po' difficile, si è riassestato sulla programmazione a stagione, quindi da settembre a giugno, e quindi ad annunciato per ora solo la parte da gennaio alla prossima estate. Si chiuderà adesso la parte diciamo invernale con le recite del Don Giovanni dirette da Riccardo Muti, molto attese, che vanno fino al 26 novembre. Poi c'è una pausa ballettistica con il classico Schiaccianoci, e a gennaio dal 21 ci sarà un Barbiere di Siviglia diretto da Diego Fasolis, che quindi torna al titolo dopo le recite di Lugano che erano state la prima opera fatta all'HAC, e un cast molto giovane, per cui intanto Diego Fasolis è un direttore di casa a Torino, negli anni ha proposto cose molto interessanti, quindi un appuntamento secondo me da non perdere. Ma poi ci sono anche altre cosine, seguendo l'idea di Carla di fare un tour delle inaugurazioni italiane, e voglio segnalare solo una cosa, anche per ragioni geografiche rispetto alla Svizzera italiana, rispetto a Lugano. Si aprirà dal 18 novembre a Pavia e poi tornerà a Como, negli altri teatri della Lombardia, a gennaio, una rarità assoluta come la Napoli milionaria di Nino Rota, che è un'opera da per riscoprire, anche per sfuggire dalla solita routine che ci opprime, che opprime i teatri più che noi, e noi di conseguenza.
Carla Moreni, l'annuncio di anno in anno della programmazione scaligera ha ancora un effetto, diciamo così, orientativo o qualche influenza sulle attività dei cartelloni degli altri teatri principali in Italia?
Devo essere sincera, devo rispondere con sincerità oppure lascio che mi cresca il naso. Diciamo che tutti i teatri italiani si sono messi adesso, ma per via anche di una legge infame che lo impone, a stipare di titoli, opere, date i loro programmi. Cioè il cartellone, diciamo, è ricco se è pieno. Non è vero, il cartellone è ricco se non è pieno di date, ma pieno di idee, pieno di novità. Ad esempio domani sera, proprio siamo un po' in zona Cesarini, però se uno volesse prendersi al volo un biglietto e volare a Palermo, il Teatro Massimo di Palermo apre la stagione con una sorta di provocazione, perché mettono insieme Kaiser von Atlantis di Victor Ullmann, una delle opere dell'interprete Musik, Ullmann sappiamo tutti muore nel campo di concentramento di Auschwitz, insieme con il Requiem di Mozart. Dirige Omer Welber, che di queste provocazioni è l'artefice, quindi Kaiser e Requiem messi insieme per osare un'inaugurazione nuova. Ecco, questa mi sembra una proposta nuova su cui varrebbe la pena di discutere. Andare a rivedere alla Scala la Salome che abbiamo di Micheletto, regia di Micheletto, molto bella, ma l'abbiamo già vista in televisione. Vespri siciliani con la regia di Deana, una bohème, vogliamo essere nuovissimi, di Zeffirelli, piuttosto che rivedersi il Macbeth dell'anno scorso con la regia di Livermore, di cui si è detto di tutto e di più, mi sembra un po' un cartellone che è un po' spoglio, ecco, diciamo.
Non vogliamo dimenticare la Svizzera. Ho dato un'occhiata ai cartelloni, soprattutto di Opernhaus, del Grand Théâtre, dell'Opéra de Lausanne, e si scoprono delle belle aperture sul 600, è quello che mi ha attratto molto. Elio Gabalo di Cavalli a Zurigo con Sinkowski e Ulisse di Ritorno di Ulisse di Monteverdi a Ginevra con Biondi, quindi specialisti che vengono chiamati per questo bel repertorio. Citiamo ancora una volta Diego Fasolis a Losanna col Trionfo del Tempo e del Disinganno. Nicola Cattò, hai parlato prima del LAC, Barbiere di Siviglia, sì, Traviata quest'anno. Che cosa ci auguriamo per l'attività operistica del nostro LAC?
Ma ne avevo già parlato con un altro voi che sapete qualche settimana fa. Secondo me sarebbe importante che l'LAC si inserisse in un circuito operistico che potrebbe essere quello vicino, di Opera Lombardia, potrebbe essere all'interno della Svizzera, potrebbe essere di qualsiasi tipo, in modo che possa da un punto di vista ospitare più produzioni, perché abbiamo visto che c'è fame di lirica a Lugano, le recite sono andate esaurite di Traviata come lo erano state quelle di Barbiere, ma anche con costi sostenibili, perché sappiamo benissimo quanto costa una produzione operistica, e dall'altra parte appunto far conoscere al di fuori della Svizzera italiana le proprie produzioni. Credo che la scelta di una produzione, diciamo, autarchica, anche una all'anno, a lungo tempo sia economicamente insostenibile e forse anche culturalmente non vincente, certo, perché l'apertura è sempre la cosa migliore. Ecco, poi non conosco i dettagli pratici se si potrà fare, però ripeto, un circuito come quello di Opera Lombardia, che è un successo sotto ogni punto di vista da anni, potrebbe essere uno sbocco, uno sfogo logico e fattibile.
Girava la voce qualche tempo fa, ma Giovanni sei sicuramente più aggiornato, informato di me, di un Donizetti all'LAC nel 2023.
Sì, era girata questa voce, ma più di così non saprei
molto
dire.
Vaga, però con Diego Fasolis, sì, è quello che
io la saprei, ma credo di non essere autorizzato a dirla, quindi
E se ti pagassimo?
Ho paura delle vendette. Diciamo che è un'opera che si svolge in Inghilterra.
Ah, che bello, bene.
Ma che indizio c'è?
Andiamo a spulciare le 820 opere di Donizetti. Siamo in chiusura, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ci terremo aggiornati sulle varie programmazioni. Carla Moreni, tu che anche tu sei molto informata su quello che succede alla Scala, nel palco reale il 7 dicembre ci sarà Morgan?
Oh, sarebbe un grande butto. Aiuto, speriamo di no.
Ma ci sarà,
speriamo che paghi il biglietto.
Speriamo che
paghi il biglietto.
Vabbè.
Mi sembrerebbe un bel gesto, no? Visto che il biglietto credo adesso sia 2500.
Sì, ho qui davanti il listino prezzi, chiamiamolo così, della Scala, e la prima, i prezzi vanno da 2500 euro a 100 euro, ma vorrò vedere, e le repliche invece vanno da 250 a 30 euro più i diritti di prevendita. Accorrete gente.
Carlo, io però un'opera con la regia di Morgan l'ho vista, confesso, Il matrimonio segreto, e ammetto che ho visto molto di peggio nella mia vita.
Bene, questa è una buona premessa. È incoraggiante. Carla Moreni, grazie mille e a prestissimo.
Grazie a voi, a presto.
E grazie a Nicola Cattò, anche a lui a prestissimo.
A risentirci, grazie.